File 5, pagina 34. Questa organizzazione si preoccupò anche dello sfruttamento dei beni delle vittime assassinate, persino dei loro cadaveri. I denti d'oro furono estirpati e fusi, i capelli delle donne furono utilizzati per fibre e tessili speciali, persino la cenere fu usata come concime o per livellare il fondo della vistola. Come testimoniò Johann Gorges, che lavorò nei crematori di Auschwitz come ufficiale di grado inferiore della SS. Sofia Knapsik ricorda che i campi della tenuta di Babitz furono concimati così. Anche il fondo dello stagno di Armensee fu livellato utilizzando la cenere e con essa fu costruita anche una diga fra i villaggi di Armensee e Plavi. La cenere umana fu anche impiegata per isolare pavimenti. Gli internati costretti a lavorare con questa cenere vi trovarono ancora astine degli occhiali, otturazioni dentali e simili resti. Prima di affrontare i problemi dell'esistenza dei prigionieri internati ad Auschwitz, è necessario tracciare, sia pure a grandi linee, la storia del campo di concentramento, in quanto non solo esistevano differenze fra il lager principale Birkenau, ma anche fra le condizioni esistenti nel 1942 e quelle del 1944. All'inizio vigeva anche ad Auschwitz il sistema che si era sviluppato prima della guerra in tutti i campi di concentramento. Il lavoro doveva essere una punizione. Di conseguenza venivano spesso ordinati dei lavori senza motivo e necessità, cosa che risultava particolarmente intollerabile. Le SS non rinunciarono mai del tutto a questo metodo di vessazione. Prima ancora però che Auschwitz venisse trasformato in un campo di sterminio, si manifestò una diversa tendenza. L'economia di guerra richiedeva forza lavoro e questo problema coinvolse anche i lager, come risulta da uno scritto di Himmler del 26 gennaio 1942. In questa lettera egli comunicava al capo ispettore di tutti i campi di concentramento che nelle 4 settimane a venire intendeva inviare ai lager 150.000 ebrei, in quanto presto sarebbero stati assegnati ai lager importanti incarichi e compiti. Per soddisfare alla sempre crescente domanda di forza lavoro che proveniva dall'industria bellica, nelle vicinanze di tutti i lager furono costruiti dei campi di lavoro esterni nei luoghi dove si trovavano le fabbriche, miniere, cave di pietre. In questo modo furono eliminate le lunghe marce dei prigionieri verso i posti di lavoro, che avevano lo svantaggio di ridurre la disponibilità di manodopera. Nell'estate del 1942 furono costituiti anche presso Auschwitz i primi campi di lavoro. Nell'ottobre dello stesso anno, presso gli stabilimenti dell'industria IG Farben, situati a Buna, a pochi chilometri a est di Auschwitz, fu costruito il primo campo di lavoro, che successivamente fu chiamato Monowitz, dal nome della località in cui si trovava. Esso divenne ben presto il campo più grande e costituì la centrale di tutti gli altri campi di lavoro. Dopo la sconfitta di Stalingrado, questa tendenza ad espandersi aumentò ulteriormente. In tutto furono costruiti, in momenti successivi, 39 lager esterni e mentre si procedeva alla costruzione di quelli nuovi, ne furono chiusi altri in sporadici casi. Nei documenti interni dell'amministrazione del campo di concentramento prese forma in questo periodo una nuova espressione: annientamento attraverso lavoro. In questo modo veniva motivato il fatto per cui non tutti gli ebrei deportati venivano subito condotti alle camere a gas. Quelli abili al lavoro, prima di morire, dovevano ancora lavorare per l'industria bellica. Di conseguenza Auschwitz divenne come centro per la soluzione finale della questione ebraica, il campo di concentramento più affollato. Da questo periodo in poi gli eccessi di brutalità diminuirono. Il polacco Stanisław Kamiński, che fu internato ad Auschwitz fin dall'inizio, racconta: nei primissimi tempi le SS e i KPOS uccidevano selvaggiamente. Nel 1942 la situazione si alleggerì un poco e dopo il 1943 l'atteggiamento dei sorveglianti mutò notevolmente. Il suo compatriota Józef Mikuc conferma: nel 1943 ad Auschwitz non si uccideva più come in passato. A questa nuova situazione probabilmente contribuì anche il fatto che all'inizio le vittime preferite dell'SS erano prigionieri polacchi, mentre successivamente essi vennero sostituiti da prigionieri di guerra russi e quindi da ebrei. I motivi per cui l'atteggiamento cambiò sono evidenti. Tiranneggiando e picchiando un lavoratore specializzato non si ottiene certo l'effetto di migliorare il suo rendimento, bensì lo si riduce. Non era semplice e facile sostituire un lavoratore specializzato e pertanto insorsero delle remore a uccidere tutti gli internati indiscriminatamente o a selezionarli quando si ammalavano. Naturalmente molti uomini delle SS e diversi KPOS avevano difficoltà a non ricadere nel vecchio sistema del terrore e delle battiture, per cui accadeva ancora che i prigionieri venissero picchiati, e ciò si verificava maggiormente nelle squadre di lavoro composte da personale non qualificato. Si può comunque riassumere, semplificando la situazione. Nella storia del campo di sterminio, il sistema di uccisione attraverso il lavoro manuale venne sempre più abbandonato a favore di un tipo di omicidio scientifico o industrializzato. I quattro moderni crematori avevano reso superfluo e irrazionale ricorrere al lavoro manuale spinto all'estremo. In questo periodo l'amministrazione del lager maturò anche l'opinione che il lavoro da schiavi fosse improduttivo. Il terrorismo più brutale, le punizioni estremamente dure e una rete di spie e delatori potevano costringere i prigionieri al massimo dell'impegno quando si trattava di lavori da eseguire all'aperto, dove il controllo era facile. Quando invece si trattava di lavoro qualificato, questi mezzi non avevano efficacia. Il tipo di lavoro necessario all'industria bellica non era facilmente e immediatamente affidabile a personale non qualificato. Pertanto le SS introdussero un sistema che avrebbe dovuto avere la stessa efficacia del cottimo con liberi prestatori d'opera. Il 5 marzo 1943 Himmler richiese al direttore della SS Wirtschaft, ufficio centrale di amministrazione ed economato dell'SS, Oswald Pohl, di dedicarsi intensamente alla soluzione dei problemi inerenti a un sistema di cottimo fra gli internati. La conseguenza fu che venne introdotto un sistema di incentivazione attraverso tagliandi premio. Anche questa istituzione, come molte altre cose ad Auschwitz, fu spinta fino al grottesco. Solo raramente, con un tagliando premio, ci si poteva procurare qualcosa di utile. Il dentifricio e la carta igienica erano già beni estremamente ambiti. Con i tagliandi premio ci si poteva conquistare la possibilità di una visita al bordello, che era stato istituito all'incirca in quello stesso periodo. La presunta efficacia di questo sistema di incentivazione fu anche ridotta a causa del fatto che il comandante della squadra spesso non distribuiva i tagliandi premio a coloro che avevano effettivamente lavorato di più, bensì a chi aveva saputo organizzare qualcosa a suo favore. Inizialmente i tagliandi premio potevano essere distribuiti solo agli internati ariani, quando l'industria bellica richiese l'impiego sempre più frequente di ebrei, il 19 novembre 1943 fu ordinato che anche gli ebrei ricevessero dei tagliandi per il buon lavoro prestato. Da questo vantaggio alquanto aleatorio restavano esclusi coloro che erano costretti a compiere i lavori più pesanti, ad esempio quelli di sterro. Per loro vigeva solo il sistema del terrore, con il quale li si costringeva a fornire la prestazione lavorativa desiderata. In quel periodo venne anche ordinato di abbreviare la durata dell'appello. Inizialmente gli internati erano obbligati alla mattina e alla sera a stare in piedi in formazione militare sul piazzale dove veniva fatto l'appello, che poteva anche durare delle ore. In seguito si trovò il modo di completare l'appello in un tempo notevolmente inferiore. Nello stesso periodo i prigionieri furono autorizzati a ricevere pacchi dall'esterno. Con una circolare del 30 ottobre 1942 fu comunicato a tutti i comandanti dei campi di concentramento che Himmler aveva autorizzato l'invio di pacchi a tutti gli internati ariani, ad eccezione dei cittadini russi. Ci volle un po' di tempo perché questa concessione venisse applicata. In una lettera del movimento di opposizione polacco, datata ai primi di aprile 1943, si fa cenno al fatto che i pacchi sono autorizzati fino a un peso normale pari a 3 kg, e questo costituiva evidentemente una grande novità. La polacca Wanda Koprowska, che fu deportata ad Auschwitz in questo periodo, scrisse nelle sue memorie: «Da qualche settimana possiamo ricevere pacchi che ci mandano da casa. La nostra gioia è senza limiti». Ella rileva anche che la censura del campo non mancava di compiere dei furti, dato che nei pacchi spesso si trovavano anche sacchetti vuoti. Ma la cosa principale era che lasciassero dentro il pane. Io potei ricevere questi pacchi fino al giugno del 1944 e per due volte alla settimana, in modo tale che avevo abbastanza pane per me e per altri, scrive la Koprowska. Negli interrogatori cui furono sottoposti alla fine della guerra il dirigente della sezione politica Grabner e il Rapportführer Clausen si accusarono a vicenda di aver preso parte a questi furti. Entrambi riconobbero che si rubava a man bassa e che il capo del centro di raccolta dei pacchi collaborava ai furti, dato che le SS, come al solito, lo rendevano partecipe dei vantaggi. Con la liberalizzazione dell'invio di pacchi, le differenze fra i prigionieri aumentarono ulteriormente. Gli ebrei, i russi e gli zingari rimanevano esclusi da questo vantaggio, come pure coloro i cui parenti non avevano la possibilità di procurare mezzi di sostentamento anche per loro. Restavano inoltre esclusi quelli che, per crearsi una difesa, al momento dell'internamento avevano fornito un nome falso ed erano ora tagliati fuori da qualsiasi possibilità di contatto con i loro familiari. Secondo quanto ebbi modo di osservare, i pacchi più consistenti vennero inviati ai polacchi e in secondo luogo ai cecoslovacchi. Gli internati che potevano far conto su un regolare invio di pacchi guadagnavano prestigio agli occhi dei camerati. Inoltre essi venivano assegnati a qualche squadra di lavoro più fortunata e godevano di un trattamento preferenziale all'interno del blocco. Anche quando si ammalavano potevano contare su una certa protezione. Otto Wolken, medico degli internati nel reparto quarantena di Birkenau, scrive che la mortalità fra i polacchi era assai inferiore a quella degli appartenenti ad altre nazionalità. A suo parere ciò era dovuto al fatto che anche il più povero dei polacchi riceveva dei pacchi. Wolken ricorda anche che i decessi fra i polacchi aumentarono quando nell'ultima fase della guerra i collegamenti postali si interruppero in gran parte della Polonia e gli internati non poterono più ricevere pacchi contenenti generi alimentari. In questo periodo si realizzò anche l'ordine impartito da Himmler il 16 dicembre 1942 di internare gli zingari, i quali avrebbero dovuto essere sterminati come gli ebrei. Una sezione di Birkenau fu destinata a lager per gli zingari. Il 26 febbraio 1943 giunse ad Auschwitz il primo treno organizzato dall'Ufficio Centrale di Sicurezza del Reich per il trasporto degli zingari. Ad esso fecero seguito ben presto molti altri treni. Gli zingari non venivano sottoposti ad alcuna selezione preliminare. Interi vagoni di deportati furono talvolta inviati alle camere a gas subito dopo l'arrivo ad Auschwitz, soprattutto quelli provenienti dall'est e di cui si sospettava che vi fossero portatori di epidemie. Il lager degli zingari fu organizzato come lager per famiglie. Benno Adolf, che fu per breve tempo responsabile del servizio sanitario di questo campo come medico dell'SS, ricorda che allora arrivarono anche zingari di nazionalità tedesca che portavano la divisa della Wehrmacht e decorazioni al valor militare. Alcuni di questi zingari furono portati direttamente al campo di concentramento di Auschwitz, riferì Adolf nella sua deposizione. Kazimierz Celny confermò che era stato deportato anche un feldmaresciallo che portava la croce di ferro di prima classe. Anche il dottor Hans Eisenschimmel dichiarò di aver visto uno zingaro che arrivò al campo con questa decorazione sull'uniforme. Eisenschimmel lavorava nel deposito degli effetti personali. I beni degli zingari non furono subito portati nelle baracche Canada come quelli degli ebrei e pertanto egli ebbe in modo di osservare queste cose. Franz Wunsch, caporale dell'SS, cui era stato affidato il compito di provvedere alle attrezzature del lager degli zingari, riconobbe che erano stati internati 4 appartenenti alla Wehrmacht che portavano l'uniforme e persino un capitano con la croce di ferro di prima classe. Al suo arrivo al campo il capitano avrebbe salutato con un Heil Hitler. Un altro medico dell'SS di questo lager, il dottor Franz Lucas, dichiarò al fine di descrivere la situazione e contemporaneamente di difendere se stesso. Le condizioni di vita nel lager degli zingari erano catastrofiche. Non era possibile alcun intervento pratico perché le proposte di miglioramenti andavano a cozzare contro l'atteggiamento della direzione del lager. L'unica cosa che si fece fu di mandare di tanto in tanto della calce e della vernice. Adolf Eichmann, l'organizzatore dei treni di deportazione RSHA, dichiarò davanti a un giudice istruttore ebreo che non vi furono da nessuna parte interventi di qualsiasi tipo a favore degli zingari. Evidentemente il pregiudizio razziale contro questo gruppo etnico era ancora più forte di quello contro gli ebrei. Ciò era avvertibile anche ad Auschwitz nei confronti dei prigionieri internati. Il clima del lager fu anche modificato da un mutamento interno causato dal fatto che la centrale delle SS spesso ordinava trasferimenti da un lager all'altro. Nell'autunno del 1942 Himmler ordinò che tutti i campi di concentramento situati nel territorio del Reich venissero svuotati dagli ebrei e che questi venissero trasferiti ad Auschwitz. Da Buchenwald arrivò un notevole numero di deportati che furono sottoposti a selezione e coloro che furono ritenuti abili al lavoro. Il 30 ottobre 1942 furono inviati al lager esterno di Monowitz, da poco costruito. Fra di loro esisteva un nutrito gruppo guidato da comunisti che a Buchenwald aveva fatto una notevole esperienza di lager e di attività cospirative, Erich Kollagen racconta che la direzione del lager di Monowitz, a causa del continuo aumento del numero degli internati, si vide a un certo punto costretta ad affidare funzioni di sorveglianza anche ad ebrei. Infatti in quel lager arrivavano quasi esclusivamente ebrei. Anche per motivi linguistici, la direzione preferì scegliere soprattutto ebrei tedeschi. Nel numeroso gruppo proveniente da Buchenwald c'erano 4 ebrei di nazionalità tedesca e austriaca che avevano già una lunga esperienza di campo di concentramento. Anche se qualcuno di questi ebrei faceva eccezione e non si comportava come si sarebbe potuto pretendere, scrive Kollagen, si deve però riconoscere che si dimostravano in generale un comportamento esemplare. Questo era anche uno dei principali motivi per cui si verificavano continuamente attriti e sobillazioni fra i cattivi elementi tedeschi da una parte, gli ebrei in posizioni privilegiate e i buoni elementi tedeschi dall'altra. Con il passare del tempo si creò fra gli internati in posizione privilegiata, fossero essi ebrei o ariani, una tale armonia intesa che tutti coloro che osavano mettersi contro di loro venivano allontanati, mandandoli prevalentemente a finire in una miniera di carbone. Kollagen parla evidentemente del periodo seguente al novembre 1943, quando i campi di lavoro, fra i quali le temutissime miniere di carbone, erano già amministrativamente dipendenti da Monowitz. Venivano in questo modo ammoniti a evitare di comportarsi nello stesso modo nel nuovo lager dove erano stati mandati. Anche nell'ospedale del lager principale ebbe inizio una fase più positiva a seguito di un trasferimento di prigionieri da un altro lager. Per poterla descrivere bisogna prima spiegare quale fosse la situazione nello HKB. Il ricovero nello HKB era molto temuto, in quanto la procedura d'ammissione si svolgeva in questo modo. Chi si era dichiarato malato, dopo l'appello mattutino, veniva portato in ambulatorio. Qui veniva spogliato e doveva attendere nudo finché arrivava il medico dell'SS. Gli ammalati dovevano far la fila nel corridoio o in anticamera, perché il medico non voleva respirare nell'ambulatorio aria viziata. Quando il medico faceva la sua comparsa, i malati dovevano mettersi in fila davanti a lui. Con un'occhiata egli decideva sul destino del paziente che gli era stato presentato con 4 parole dal medico degli internati. A questo punto il malato poteva essere ricoverato nell'ospedale, rimandato nel lager perché ritenuto sano, oppure selezionato per essere mandato a morire nel caso il medico dell'SS avesse l'impressione che non sarebbe stato in grado di riprendere a lavorare in breve tempo. La vicinanza delle camere a gas e il continuo afflusso di forza lavoro inutilizzata che veniva immessa dai treni di deportati che arrivavano in continuazione permetteva alla direzione del lager di sopprimere senza eccessive difficoltà coloro che erano distrutti dalla fatica e resi inabili al lavoro, in prima linea gli ebrei che dovevano appunto essere sterminati attraverso il lavoro. Pagina 40.